Progetto Aisha nasce il 5 marzo 2016 da un gruppo di volontarie musulmane attive nella comunità milanese, con il desiderio di creare un punto di riferimento per le donne in situazioni di violenza o discriminazione. E poi diventa un'associazione vera e propria il 13 marzo 2017 ed è un progetto pionieristico in Italia ed Europa, che è nato dentro la comunità islamica ma aperto a tutte le donne senza distinzioni. La maggior parte delle donne che seguiamo sono italiane e di queste italiane, diciamo un 80% sono spesso italiane convertite all'Islam. Ma abbiamo una grande attenzione per appunto la comunità musulmana perché da lì siamo nate, ma non ci rivolgiamo solo a quella, accogliamo tutte le donne che hanno bisogno di qualsiasi provenienza, cultura o religione.
Quante donne assistete all'anno?
Seguiamo attivamente tra le 30 e le 40 donne all'anno, intendo quelle che prendiamo in carico, ovvero a cui facciamo la scheda e il verbale, ma ci sono molte altre donne che ci contattano per un confronto, che partecipano ai nostri laboratori o ci cercano anche solo per sentirsi meno sole.
Voi operate a Milano e anche nell'Interland?
Da ormai 2 anni, oltre Milano e l'Interland, ci chiamano un po' da diverse parti d'Italia.
Quali sono le città da cui vi contattano?
Allora, Roma, non poche anche tra Bologna e Modena, Veneto, Pordenone, Piemonte, Torino, ma anche dalla Sicilia, dalla Calabria.
Come età, di che range parliamo?
La maggior parte sono tra i 30 e i 40 anni. Nell'ultimo anno è cresciuto anche la percentuale delle ragazze che subiscono violenza magari in famiglia. Noi, per esempio, usiamo, non diciamo violenza di genere, ma violenza contro le donne. Perché i nostri casi sono più complessi, di solito diciamo violenza di genere perché è proprio la violenza perpetrata da un uomo alla donna in quanto donna, ma qui spesso ci sono di mezzo magari le madri con padri passivi, maltrattanti, cosiddetto padre passivo, suocere e quindi noi diciamo violenza contro le donne. Noi offriamo supporto a donne che vivono violenza, isolamento, difficoltà familiari o sociali. Il nostro aiuto è concreto, ma diciamo che è anche profondo, c'è cioè l'ascolto, il supporto psicologico, ma anche la consulenza filosofica e la presenza della nostra coach consular che accompagna le donne in percorsi di consapevolezza e rafforzamento interiore. Inoltre abbiamo anche il supporto legale, sia in quello civile che quello penale. E poi organizziamo anche laboratori, incontri pubblici, progetti di prevenzione, sensibilizzazione, collaborazioni con scuole, servizi sociali, consultori e anche altre realtà. La nostra peculiarità è che abbiamo anche volontari uomini. Non ti dico che devono essere in assistenza mentre compiliamo una scheda che la donna non si senta a suo agio, ovviamente, ma è anche successo che a volte hanno tradotto loro per le donne con il consenso della donna se serve, ma possono sensibilizzare nella comunità, prevenire, fare degli incontri. Ben venga che collaboriamo insieme.
Quando le donne si rivolgono a voi, qual è il tipo di violenza che denunciano?
Noto che la maggior parte delle volte ci siano tutti i tipi di violenza, cioè intendo violenza psicologica accompagnata da quella fisica e anche quella economica. A volte meno, cioè ci sono casi in cui c'è solo violenza, solo insomma la violenza psicologica che sappiamo i danni quanto sia deleteria. Però la maggior parte delle volte ci sono tutte e tre le violenze. Poi a me tante volte compare anche la violenza sessuale, anche all'interno del matrimonio. Io coordino l'assistenza e quando incontriamo più la donna fisicamente. C'è una domanda che facciamo sempre, cioè noi rispondiamo a delle domande, facciamo una scheda, compiliamo una scheda e anche scriviamo un verbale. Scriviamo sempre se la donna è consapevole o non lo è e ti dico che la maggior parte delle volte è consapevole. A volte quando la donna magari si sente più a suo agio, è successo che magari di matrimoni che sono stati imposti, non precoci ma imposti. E ci tengo sempre a precisare che tutto questo non fa parte dell'Islam, ovviamente, anzi non si può imporre il matrimonio, sono dei retaggi culturali, purtroppo.
Le sembra che le donne musulmane siano più restie a chiedere aiuto in situazioni di violenza?
In realtà io non noto grandi differenze tra donne musulmane e non, cioè le paure sono le stesse, paura dei servizi sociali, paura di perdere i figli, paura di non farcela, senso di colpa, vergogna. Se ci sono delle differenze dipendono più dalla cultura d'origine che dalla religione. No? In alcune culture il divorzio è ancora un tabù, ma questo non ha nulla a che vedere ovviamente con l'Islam. Quello che noto è che le difficoltà sono universali, trasversali. Quello che noi offriamo è anche la consulenza spirituale, proprio collaboriamo con imam, ma anche murshide, che sono le guide religiose donne. Ho notato dei miglioramenti, ti faccio un esempio della donna musulmana, può essere che ci siano delle interpretazioni fuorvianti del Corano e quindi è importante che ci sia magari l'imam o una murshida che possa dire guarda, stai interpretando male, o che a volte pensi la donna che ho denunciato, ho fatto un peccato sbagliato davanti a Dio, no? C'è questo sentimento, che è importante anche questa collaborazione, ma anche perché venga sensibilizzata la comunità, no? E ci sia prevenzione anche attraverso delle guide religiose.
Qual è il ruolo degli assistenti sociali nei casi di violenza sulle donne?
Gli assistenti sociali possono fare la differenza, lo vedo in assistenza, no? Dopo che viene fatta una denuncia, spesso anche molto grave, dove sono coinvolti anche i bambini, subentra tutta una situazione dove viene coinvolto anche il tribunale dei minori. Spesso le donne non sanno e faticano a capirlo, no? Oltre al tribunale penale, civile, c'è anche quello minorile, e sono spesso il primo punto di contatto tra una donna in difficoltà e un percorso di protezione, perché noi fatichiamo anche molto a spiegare alla donna che cosa vuol dire l'affidamento all'ente, una volta che si denuncia e sono molto gravi, no? Che sono sempre collocate con la mamma. Quindi ci sono tante paure perché non si sa, a volte la paura è non sapere, anche perché forse il 70% delle donne che seguiamo sono madri e in tutti questi anni, partendo dal 2016, sono stati coinvolti quasi 500 minori.
A proposito appunto di figli, mi viene in mente il femminicidio di Settala.
Proprio io lo dico anche come collettivo della nostra società civile, che secondo me non si è fatto abbastanza per evitarlo. E la prima cosa che mi è stata appunto è stata lei, e ha detto è ancora viva, ma ha assistito a una scena terribile, il padre che uccide la madre. Ho proprio avuto un sussulto e poi ho pensato che quella donna comunque aveva già denunciato, e io so che le era anche stata offerta la possibilità di andare in comunità, ma lei non aveva voluto, e questo mi fa dire con forza che c'è qualcosa che non funziona comunque nel sistema, perché è ora di smettere di spostare sempre la vittima, che se ne deve andare con i figli, spesso devono andare lontano, cambiare tutta la vita, addirittura a volte anche in altre regioni. Bisognerebbe rivedere tutto e pensare che sia il maltrattante che debba uscire dalla casa, e quindi serve il coraggio di ripensare a questo modello, perché così com'è non, ormai non basta più, e questo appunto ci deve fare riflettere sull'efficacia delle misure protettive, purtroppo. E poi c'è tutta una cultura, un'educazione. Noi andiamo nelle scuole, vengono anche da noi le scuole, ma anche nelle università, da noi sono venuti dalle medie, però bisogna iniziare anche prima. Vediamo i femminicidi, ogni 2 giorni muore una donna, spesso dall'ex partner, che non accetta che venga lasciato. Qui c'è un problema di educazione, si sta abbassando anche l'età, proprio ragazzini, io le dico anche dei bambini. Dobbiamo tutti lavorare, qualsiasi comunità, associazioni, centri antiviolenza, istituzioni, insieme per prevenire e sensibilizzare. Cioè siamo in emergenza.